il Digenerale, 60 minuti di indipendenza, tutti i giovedì su radiofonica.com.
Cambio sigla per questa nuova puntata di Indigene Live, ecco Nicola,
finalmente,
Nicola che è proprio è arrivato da 3-4 ore,
Firenze.
È qua da 3-4 ore, ha fatto la fila qua, proprio ha preso posto qui ad Indigene Live per arrivare tutto pronto, snello, e invece no, diciamolo che è proprio sia fiondato da Firenze direttamente per Indigene. Ok, benvenuti, bentornati a questo appuntamento fisso del giovedì dalle 19 alle 20 su radiofonica.com. Vi ricordo che per scriverci basta aggiungere diretta @radiofonica.com a Messenger. In qualche modo cercheremo di leggervi, anche se ancora non abbiamo capito bene come funziona, ma abbiamo anche il nostro amatissimo Facebook aperto, quindi scriveteci pure, noi vi leggiamo. Puntata dedicata, Nicola, a chi l'abbiamo dedicata?
A una delle band credo più influenti del panorama rock underground, che sono i Sonic Youth.
Sì.
E quindi parleremo abbondantemente di loro, poi vedremo se ci sarà spazio per approfondire una band italiana che si è rifatta ampiamente appunto al sound di Sonic Youth, soprattutto nei primi anni 90.
Addirittura venivano proprio chiamati Sonic Youth italiani,
sì,
forse
esatto.
Esagerando un po', anche se
abbastanza.
C'era tanta
però,
bella musica, sì, sui loro primissimi lavori.
Un fondamento su affermazioni del genere c'era sicuramente.
Perfetto, e quindi dicevamo di Sonic Youth, abbiamo scoperto che è una band con una discografia infinita.
Infinita anche perché sono all'attivo ormai praticamente da 30 anni.
30 anni perché
30
sì.
Anni di attività, tra l'altro un'attività live estremamente intensa, soprattutto nel primo decennio di attività, sono costituiti nel 81. Ovviamente è una veramente delle band, diciamo, che si sono dovuti fare la gavetta, perché hanno passato veramente tanti anni nell'underground più totale, e poi in realtà la potenza, insomma, soprattutto l'originalità della loro musica ha preso il sopravvento e si è diffusa in maniera diciamo mondiale. Senza...
Mi permetterei di aggiungere soltanto che diciamo anche la sperimentazione nel loro modo di suonare,
soprattutto.
Forse la prima band perché che si è permessa di fare delle prove sintetiche, ma anche prove proprio casuali, mixando strumenti vari, utilizzando degli utensili anche, esatto, beh, è venuto fuori un
credo
un
che siano stati non credo di esagerare se si afferma che Sonic Youth hanno costituito hanno costruito il sound della chitarra rock moderna fondamentalmente, perché hanno sperimentato tantissimo sulla chitarra, ricordiamolo, dal 1981, quindi ancora c'era un retroterra chitarristico molto intenso, ma anche molto oserei dire oggi classicheggiante col segno di poi, quindi hanno usato tantissime accordature aperte con effettistica artigianale, insomma adesso magari manderemo subito qualche brano così per chi non li conoscesse capisce di chi
allora,
di
cosa partiamo direttamente dal fondo, Nicola, dall'ultima loro produzione, The Eternal, proprio per indicare forse che loro sono eterni e ci ascoltiamo Malibu Gas Station, che già ci dà indicazioni sul loro genere e su questa sperimentazione di cui parlavamo prima. Sonic Youth all'Indigene Live.
Gas station, pumps up the nation.
Sonic Youth, Malibu Gas Station, direttamente dall'ultimo album The Eternal del 2009, quindi una delle ultime produzioni di questa band. E già su questo, su questa composizione si sentono proprio queste, queste sonorità, questo rumore, questo noise che utilizzano.
Esatto, sì, gli stessi. Loro, un po' il loro marchio di fabbrica. Poi se avete sentito bene, insomma, proprio ancora il brano c'è una delle loro classiche buche di rumore, proprio gli squarci, che tra l'altro questa essendo un'ultima produzione anche più attenuato questo discorso qui. Nei primi lavori in realtà era veramente un marchio di fabbrica su cui poi hanno praticamente costruito il loro suono, quindi degli squarci con dei noise chitarristici veramente sofisticati. Poi magari per noi dopo 30 anni diciamo di correnti rock che hanno ripreso questo tipo di atteggiamento ci sembra anche, insomma, abbastanza normale, ma ricordiamolo che loro lo facevano in tempi non sospetti. E questo ha contribuito veramente a dare linfa a tantissime correnti rock, di cui diciamo la più conosciuta è sicuramente il grunge. Qua, tra l'altro, voglio ricordare che nel 1991 i Sonic Youth presero come spalla proprio Nirvana, che ancora non erano assolutamente conosciuti al grande pubblico, e questa la dice lunga anche sull'affinità appunto tra una corrente molto più attuale come il grunge e il loro sound che proviene direttamente dai primissimi anni 80.
Sì, Sonic Youth, io leggevo un po', no? Vengono definiti, come dicevamo noi, tratti riconoscibili della loro espressione musicale sono l'utilizzo di accordature alternative e feedback di improvvisazione.
Esatto, su questo hanno giocato molto. Infatti la loro sperimentazione è notevolmente concentrata sulle chitarre e in primo luogo proprio sul, diciamo, veramente la ricerca di accordature alternative. Ricordo magari per chi non è insomma un esperto, insomma un appassionato di chitarra, la chitarra normalmente ha un'accordatura base, poi esistono altre accordature alternative che anche queste, diciamo, sono comunque standardizzate, fanno parte di un canone, ma fondamentalmente poi uno può sperimentare e accordare lo strumento come più gli pare. E loro è quello che hanno fatto, oltre ad utilizzare accordature alternative standard, hanno creato, veramente proprio inventato delle accordature proprio per ottenere un loro sound. E ricordiamo questo negli anni 80, che era il decennio in cui sono esplosi i sintetizzatori e di conseguenza anche un impasto sonoro abbastanza sintetico e molto riconoscibile, e in questo loro erano veramente completamente fuori dal coro, perché si sono concentrati invece su un tipo di suono molto più artigianale, molto più analogico da questo punto di vista.
Senza poi anche pensare che quelli erano anni in cui anche il metal, l'hard rock andava molto in scena, erano l'anno di Kiss, il decennio di Kiss, esatto. Gli altri gruppi completamente diversi che prendevano, per esempio anche Iron Maiden, prendevano il loro riff, lo portavano avanti e il pezzo si svolgeva tutto con strofa ritornello. Loro hanno sconvolto anche proprio la composizione della canzone stessa,
la struttura dei brani. Ci sono dei brani dove praticamente non esiste struttura, perché è un flusso, un flusso veramente
di sonorità,
esatto,
anche sovrapposte,
cosa che non è assolutamente facile né da mettere in pratica, ma nemmeno da concepire. Nel senso, il genio dei Sonic Youth sta anche in parte in questo, che sono riusciti a crearsi un sound con pochissima tradizione alle spalle.
Infatti si dà anche a loro un po' la lode di aver diciamo di essere stati proprio i procreatori di tanti generi diversi, dal grunge al noise rock,
esatto,
al post hardcore, l'indie rock soprattutto, perché se esiste l'indie rock viene per la maggior parte diciamo dalle sperimentazioni, dalle creazioni,
esatto,
dei Sonic
anche
Youth.
Perché poi lo strumento principe del rock in senso lato è sicuramente la chitarra, quindi loro, avendo concentrato le loro energie particolarmente sulla chitarra, ne va da sé che poi ovviamente, diciamo, le conseguenze positive si sono sentite su veramente innumerevoli correnti.
Ok, ci andiamo ad ascoltare un classicone dei Sonic Youth, classicone, non si può chiamare nessun classico di Sonic Youth, e questa è una canzone in cui poi ti leggerò anche parte del testo, anche perché per un attimo vorrei parlare,
perfetto,
anche dei loro testi. La canzone si chiama Diamond Sea, loro sono i Sonic Youth e questa è Indigene Live con voi fino alle ore 20.
And how does your mirror grow?
Chiedo come sia divenuto mio amico, qualcuno che come me, come te, è tornato. Non saprai mai, mai quanto fossi diventato intimo, finché non ti innamorerai della pioggia di diamante. Butta via tutta questa immondizia, guarda fuori, è qui per rimanere. Il tuo specchio ti distruggerà, si distruggerà quando lui ci entrerà. Beh, questi sono i testi dei Sonic Youth. Che dire, no? Anche i testi forse hanno quel qualcosa di particolare. Questo diciamo che è uno dei più poetici. Poi sì, te ne leggerò anche un altro, di un'altra canzone che passeremo. E lì, Nicola, voglio una spiegazione da te. Vabbè, perché
ci proviamo.
Un'intuizione, qualcosa, perché ho bisogno veramente di aiuto.
Sicuramente i Sonic Youth non passeranno alla storia, diciamo, per i loro testi, ma sicuramente più per la loro musica. E tra l'altro questo è anche un atteggiamento che era abbastanza innovativo per l'epoca. E come poi avete anche sentito, la vocalità che si esprime è molto sporca, è molto farraginosa, cosa che ad esempio in gruppi diciamo che sono rimasti negli anni 60-70 questa cosa comunque non c'era, c'era sicuramente un'attenzione molto più forte e più centrale, no, sulla voce. La voce di Sonic Youth è molto importante, però sicuramente il tessuto musicale la fa da padrona.
Diciamo degli intellettuali dal punto di vista musicale forse, esatto, meno sì, dal punto di vista poetico dei testi.
Esatto, hanno incominciato a mettere comunque un po' di concetto in musica. Non sono stati, diciamo, sicuramente i primi, cioè la prima band che ha fatto questo, ma sicuramente è tra i precursori, insomma, ce ne sono altri, ma sicuramente poi loro comunque uno forse dei pochi gruppi che è riuscito ad avere una carriera così lunga senza poi mai scadere in un qualcosa di banale, senza mai deragliare, insomma, dalle rotaie principali. È ovvio, gli ultimi lavori sono sicuramente più accessibili rispetto ai primissimi, ma questo, insomma, ci sta anche, no?
È anche frutto di una maturazione o di una sperimentazione che ora è più facile,
esatto,
rispetto a 30 anni
esatto,
fa, no?
Però effettivamente comunque è veramente, dopo 30 anni è difficile comunque continuare a fare musica senza veramente smentire la produzione precedente, sempre spostarsi, magari non fare più passi da gigante, però rimanere sempre con il proprio stile, che è una cosa veramente difficile, secondo me spesso è anche segno di, diciamo, di autenticità.
Senti, dicevamo prima dei Sonic Youth, parlavamo proprio della loro lunga discografia, 20 album, dai primi fino dai primi, quindi degli anni 80 fino al 2009, l'ultimo lavoro. Secondo te c'è qualche album in particolare della loro carriera che va ricordato per varie perle musicali, per loro composizioni? Ce ne sono tanti, dici?
Diciamo, io personalmente ti posso dire, non mi azzardo, diciamo, a identificarne uno in maniera oggettiva. Ne identifico uno a gusto mio, che è Sex is Confused, che è un album degli anni 90, se non mi ricordo bene la data, però ecco, è diciamo uno degli album secondo me più rappresentativi del loro sound. Se poi magari in scaletta abbiamo,
dovremmo avere qualcosa, poi adesso ricontrolliamo subito. E è un album che leggevo, no, proprio per cercando un po' anche in internet, che proprio uniscono questo Confusion is Sexy a Kill Your Idols come album, sì, dicendo che sono degli aggregati iperaggressivi di violento rumore.
Sì, c'è tanto rumore, però è veramente un rumore irrazionale, ma allo stesso tempo molto controllato. Sicuramente è stata anche questa la forza dei Sonic Youth, perché molti gruppi poi del noise, che poi è esploso negli anni 80 fino agli anni 90, non sono magari rimasti perché effettivamente era una produzione di rumore non artistica, in un certo senso, e per non artistico intendo appunto non organizzata, non gestita a livello estetico. I Sonic Youth invece hanno sempre avuto comunque un grosso controllo sul loro rumore. Rimane rumore, ma ecco, è anche abbastanza, no, complicato tirar fuori dal rumore poi un qualcosa, no, che possa assomigliare a una canzone, e loro ne hanno fatte di signore canzone, oserei dire.
Proprio io mi ricordo che leggevo anche questa cosa qua, in cui veniva detto che Confusion is Sexy proprio ha diviso il seguito dei Sonic Youth. Da una parte c'è chi proprio dice che è stato un miglioramento rispetto al primo album, dall'altra invece chi lo giudica un album promettente, anche se piuttosto amatoriale, sia dal punto di vista sonoro che dei testi, come dicevamo prima. Senza curarsi delle critiche, invece il gruppo poi realizzerà più album con lo stesso timbro di Confusion is Sexy.
Sì, perché è anche appunto
Sex,
secondo me è stato comunque la loro aver trovato insomma il loro suono, quindi e loro sicuramente l'hanno capito, perché appunto hanno proseguito per altri 20 anni a produrre album con queste sonorità.
Ok, abbiamo parlato di Confusion is Sex e ci ascoltiamo una canzone, Lee is Free. Loro sono sempre i Sonic Youth, questa è sempre Indigene Live, e poi torniamo subito qua per continuare con la musica di Sonic Youth e varie associazioni che faremo con gruppi del posto umbri e gruppi poi anche che dopo i Sonic Youth hanno fatto un po', continuano a fare la storia. Ebbene sì, questa è una composizione dei Sonic Youth. Sembra strano, sembra una musica di sottofondo da ascoltare così, ma è una vera e propria canzone dei Sonic Youth, fatta proprio da sperimentazione pura su, non so che tipo, sicuramente ci saranno state chitarre, basso, percussioni.
Sì, diciamo lo strumento principe è veramente chitarre, appunto, sia come abbiamo detto prima, con accorature alternative,
effettistiche,
anche suonate in maniera non tradizionale, quindi con archi di violino, con oggetti anche diciamo insomma di ritrovo per produrre sonorità, veramente una vera e propria ricerca del suono.
Dicevi chitarre suonate con con attrezzi anche particolari, come proprio fanno i Marlene Kunz,
esatto,
ricordiamo anche
sì.
In Sonica, no? L'inizio di Sonica è fatto proprio con una bacchetta della batteria infilata tra le corde e suonando una parte della chitarra in particolare.
Esatto, infatti il gruppo italiano a cui ci riferivamo prima sono proprio i Marlene Kunz, che diciamo anche per loro stessa missione, insomma i loro primissimi lavori, soprattutto il primo album Catartica, che se non mi ricordo male è del 94 e del 96, una delle due date, si rifacevano abbondantemente al sound dei Johnny Cute, sia per la presenza imponente delle chitarre, ma anche per l'utilizzo stesso delle chitarre. Io manderei subito un brano, appunto Sonica, come ha anticipato prima Gerardo, che ha questo intro che veramente ricorda tantissimo i Sonic Youth, per poi ovviamente andare su uno stile comunque proprio dei primissimi Marlene.
Partiamo proprio da Sonica per parlare dei Marlene Kunz, direttamente da Catartica, come dicevamo prima, e l'inizio proprio di Catartica, che potete già sentire in sottofondo, ha proprio questa musicalità che, come diceva Nicola, assomiglia tantissimo a quella che avevano adottato i Sonic Youth. E poi molti pezzi dei Marlene Kunz assomigliano, sono comunque simili in certi punti alle composizioni dei Sonic Youth. C'è stata sempre questo confronto in Italia, però diciamo che in quegli anni, i primi anni 90, avere i Marlene Kunz in Italia che portavano in giro queste cose era importantissimo.
Proprio questo, io anche quando leggevo interviste, insomma, o sentivo dibattiti o commenti proprio su questa somiglianza, sembrava veramente sempre in chiave negativa, quando in realtà è stata un'ottima operazione quella che loro hanno fatto, sia da un punto di vista artistico, ma anche di divulgazione di un gruppo come Sonic Youth, pochissimo ascoltato in Italia prima di loro, molto di più poi quando i Marlene hanno raggiunto una certa notorietà, e quindi anche i loro ascolti, le loro preferenze musicali sono venute a galla.
E poi ricordiamo tutte le band che dopo i Marlene Kunz sono venute fuori con lo stesso un po' filone musicale. Ok, andiamo a Sonica, siamo entrati nel vivo della canzone Marlene Kunz, e poi torniamo subito qua ad Indigene Live. Marlene Kunz comunque sta botta sul tavolo perché
si
proprio
riprende.
Sì, sì, per tornare qui ad Indigene Live fino alle 20 su radiofonica.com. Sonica, dai, veramente un pezzo
sì,
Sonic. Anche il titolo.
Sì, sì,
eh?
è probabile. Comunque avete sentito che anche quelle chitarre, insomma, sono sicuramente più, oserei dire, tra virgolette, più aggiustate rispetto ai Sonic Youth. Meno sdregolate, meno destrutturate, però diciamo la tradizione, il filo rosso che le collega è abbastanza evidente.
Sono famose poi le schitarrate, tra virgolette, diciamo, anche dei Marlene Kunz, che durante i loro concerti danno spazio anche a queste improvvisazioni rumoristiche,
esatto.
A volumi molto alti, come anche fa un gruppo che noi conosciamo molto bene qua della zona in Umbria, a Perugia,
esatto,
giusto?
Che sono i Psycho Candy, un gruppo direi ormai storico della scena perugina, perché sono insieme credo da almeno 11-12 anni.
Ma io penso anche di più, probabilmente.
Forse anche qualcosa di più, con alcuni cambi di formazione. Il nocciolo duro rappresentato da Massimo Margaritelli e Francesco Proietti.
Me li ricordo ancora Moonchild,
esatto.
Prima di Psycho Candy.
In cassetta, in musicassetta.
Perfetto, proprio.
E quindi adesso ci ascoltiamo sicuramente qualcosa di loro, e anche loro un gruppo comunque abbastanza debitore nei confronti di Sonic Youth. Poi sia io che Gerardo li conosciamo personalmente, sappiamo che è sicuramente tra i loro gruppi preferiti,
insieme ad altri forse della scena dark wave, new wave,
esatto, magari
The
più
Cure.
Spostati verso i Cure, Joy Division, però ecco, Sonic Youth hanno comunque un ruolo abbastanza centrale nella loro produzione.
Ok, ci andiamo subito ad ascoltare No Sense dei Psycho Candy, e adesso ci informiamo anche da che album, perché so, non lo voglio dire bene, lo voglio dire bene, ma ho un'idea, una traccia ce l'ho, dovrebbe essere X-Tempeste,
non ne ho idea.
Ci informiamo meglio e poi torniamo qua a dirvi esattamente dove troverete questa nonsense degli Psycho Candy.
Everyone wants to be sense.
Psycho Candy, Nonsense. Beh, c'era qualcosa di Sonic Youth sotto, dai.
Sulle chitarre sicuramente.
Una matrice.
Ricordiamo che comunque anche i Sonic Youth, diciamo, sono partiti da una corrente no wave, per poi abbandonarla. E anche i Psycho Candy si ricollegano a una dimensione sonora di questo tipo.
Senti, poi seguendo ancora proprio il percorso musicale dei Sonic Youth, c'è un album in particolare che ha dato un po' la svolta al gruppo. L'album in questione è Washing Machine, un album del 1995, quindi praticamente eravamo ai primi lavori, se non sbaglio. E anche perché leggevo che la band dà l'avvio con quest'album a una serie di produzioni parallele sulla neonata etichetta Sonic Youth Recordings. Quindi proprio
esatto,
dopo
sì.
Questo album inizia anche il percorso di produzione dei propri CD, non di altri gruppi, se non sbaglio, vero?
Solamente un'autogestione praticamente. Poi tra l'altro ricordiamo che i due componenti storici dei Sonic Youth, cioè Moore e Kim Gordon, sono una coppia nella vita oltre che all'interno del gruppo musicale, e quindi ecco, anche questo ci fa capire anche la dimensione molto stretta, no? che collega sia i membri della band, che poi l'ha portati appunto proprio a autogestirsi completamente. Certo, questo è avvenuto nel 95, quindi a distanza, dopo 14 anni di carriera, evidentemente hanno colto il momento in cui lo potevano fare
e l'hanno fatto
insomma. Magari ecco, anche stando lontani a certe
politiche
major
che probabilmente li chiudeva dentro un discorso che non gli apparteneva. E infatti da Washing Machine poi trovo altri album tipo A Thousand Leaves, che so che è un album abbastanza particolare, e più che altro Anagramma.
Esatto,
Anagramma, sì. E questo album dal titolo diciamo impronunciabile, che è Slapcamers Meet Slagrom, che non so che
io non ho idea di quello che significa.
Sono tutte delle prime produzioni che anche meno conosciute logicamente, che hanno dato vita a questa etichetta proprio Sonic Youth Recordings, che ancora oggi non so se sia attiva, ma so che
questo non lo so, loro comunque lo sono, e questa sicuramente è la cosa più importante. E tra l'altro questa estrema fertilità insomma creativa la dice lunga anche sulla loro qualità e sul loro talento artistico.
Ok, quindi da questo album di cui abbiamo parlato, Washing Machine, ci ascoltiamo un'altra produzione di Sonic Youth, No Queen's Blues, e poi torniamo per l'ultimo quarto d'ora di Indigene Live insieme a me, Nicola, e Sonic Youth. We'll be right back. beh, sono loro, no? Sempre questi,
sì.
Le sonorità sono assolutamente le loro. Sonic Youth, questo fantastico album con cui si parlava con Nicola, Washing Machine del 95. E arriviamo al termine di Indigene Live, saltando un po' anche su un altro argomento. E su un altro argomento, no, diciamo su un altro artista,
su un altro
sempre
artista.
Di terra patria nostra, quindi terra nostra. E si parla di Francesco, nostro grande amico, che si è inventato questo progetto veramente alternativo nel suo genere, anche perché in Umbria penso che sia l'unico che proponga queste cose, e è chiamato Io Non So Più Chi Sono, dove lui tranquillamente si destreggia con la sua chitarra e la sua effettistica, riproducendo delle sonorità, anche in questo caso veramente proprie,
molto,
sue,
esatto,
di
molto
progetto.
Sperimentali, quindi il collegamento con Sonic Youth è proprio questo, con al centro la ricerca sonora sulla chitarra elettrica,
ricordiamo che spesso anche modulata o addirittura effettata, facendola sembrare anche un altro strumento.
Esatto.
Molto più metallico.
Oggi poi come oggi si riesce sicuramente ad ottenere anche più un ampio spettro di sonorità, perché ovviamente la tecnologia comunque dell'effettistica è andata avanti, ha fatto passi da gigante, anche se comunque gli effetti, diciamo, base, la modulazione del suono base rimane sempre comunque quella prodotta dagli anni 60 fino agli anni 80. Però ecco, adesso ci ascoltiamo Francesco, che è un brano che si intitola Torpore. Il suo progetto si chiama Io Non So Più Chi Sono, e niente, buon ascolto.
Trovate proprio il video su YouTube, e c'è anche un contest lanciato dalla Roland per chi volesse votarlo, addirittura, anche perché Francesco fa un ottimo uso delle campionature, di questi loop che si registra in dinamica e se li ripresenta sovraincidendoli e miscelandosi con altre sonorità. Anche lui utilizza strumenti particolari, utensili particolari. E ci sentiamo subito questo torpore che dà un'idea di quello che fa con questo progetto Io Non So Più Chi Sono.
Thank you.
torpore, io non so più chi sono. Tu lo sai chi sei? Ma questo concetto espresso in questo progetto da Francesco Federici, che salutiamo. Ti piace, Nicola, questa sperimentazione di Francesco?
Molto, è un'atmosfera molto, molto, molto calda. Direi anche, insomma, una composizione molto intelligente e ben costruita.
Sì, abbiamo quindi parlato di Francesco anche perché lui quindi ha questo modo ben visibile dal video caricato su YouTube di utilizzare la chitarra come e di ricercare varie sonorità più o meno metalliche, ma non solo, perché sembrava quasi di ascoltare un suono di basso, di viola, violino, che fa parte un po' del concetto principale dei Sonic Youth, band di cui abbiamo parlato questa sera qua di Indigene Live. E che dire a fine puntata, Nicola, qualche considerazione da parte tua sui Sonic Youth, quanto te li sei ascoltati? Sappiamo tutti che tu, come anche io, ma tu quindi suoni in una band che un po' viene rappresentata nel calderone dell'indie rock, anche se forse ti piace definirle in un'altra maniera. E nei Mattaclass, nel vostro progetto, hanno avuto qualche influenza questi Sonic Youth?
Sì, più però direi come ascolto che come riflesso diretto, anche perché nel nostro sound la chitarra ha un suo ruolo strutturale, ma non è diciamo la protagonista, e anzi, quindi non dico che è in disparte, però per adesso non c'è una ricerca su quello strumento lì, diciamo, viene usato in maniera diciamo estremamente tradizionale rispetto ai Sonic Youth, che però ecco, hanno rappresentato comunque sempre un mio grande ascolto, insomma, da qualche anno a questa parte.
Comunque diciamo che dai Sonic Youth poi in Italia, come dicevamo prima, Marlene Kunz hanno dato vita veramente a, io mi ricordo dopo l'uscita del Vile, un 50% delle band in Italia nel panorama underground suonava quello stesso genere. Esatto. O comunque cercava un po' di cioè erano veramente influenzati al 90% da quello che facevano i Marlene Kunz, quindi significa che hanno proprio aperto la porta al futuro dell'indie rock.
Esatto, sì,
diciamo.
Sì, appunto, come detto prima, hanno fatto comunque, magari non, diciamo, non volendo, indirettamente un'operazione culturale enorme da questo punto di vista qua, ma questo succede spesso quando magari una band diventa particolarmente nota, che poi si tira dietro poi le sue influenze, che magari non fanno parte in quel momento del mainstream diciamo nazionale, e quindi questo diciamo poi permette comunque un acculturamento musicale, soprattutto in chi suona, ma anche ovviamente in chi ascolta, molto importante. E quindi poi anche diciamo la ricerca musicale e i prodotti artistici che vengono fatti in Italia poi ne risentono da situazioni di questo tipo.
Ok, siamo addirittura d'arrivo, proprio siamo nel finale di Indigene Live, sono quasi le 20 e possiamo già annunciare l'argomento della prossima settimana. Che stranamente già abbiamo deciso.
Esatto,
quindi...
sì, andando contro le nostre abitudini, abbiamo più o meno già almeno diciamo insomma circoscritto. Sarà una puntata dedicata
alla famiglia
Buckley e poi a Nick Drake, quindi sarà comunque tutto sul taglio cantautorale.
Sì, anche lì si parla un po' anche di sperimentazione, se vuoi, no? Perché sì. Jeff Buckley, ricordiamo,
però
tra chitarra e voce.
Lì sicuramente al posto della chitarra come strumento principale ci sarà la voce.
Perfetto, ok, Indigene Live finisce qua, l'appuntamento solito del giovedì dalle 19 alle 20, vi aspettiamo quindi giovedì prossimo e ci lasciamo con un pezzo di Marlene Kunz. Vi saluto, un saluto da parte mia e da parte mia,
anche giovedì prossimo.
Giovedì prossimo, ore 19, radiofonica.com, Le Sangue Deborah, Marlene Kunz. Salutiamo anche i Sonic Youth, protagonisti di questa puntata.
Ciao, ciao.